Come state? Bene? Sono proprio contento di essere qui. Devo ringraziare Don Renzo. Cos'era? Gennaio, quando mi hai chiamato? I vescovi, anche quelli che sono in pensione, se non si danno da fare diventano pigri, o no? Allora vi faccio una confidenza, oggi è la quarta messa che celebro, perché al mattino presto servo una comunità di suore che a loro volta con psicologi, psichiatri, eccetera, seguono 174 ragazze minorenni che i tribunali hanno dovuto togliere dalle famiglie per violenze o cose varie. Poi oggi sono stato nella Bergamasca al mattino per San Bernardo, al pomeriggio un altro San Bernardo vicino a Varese e adesso sono qui. E sono qui volentieri. Ho aspettato 13 anni per dire la messa. Ho desiderato tanto quando ero seminarista poter dire la messa e sono felice anche per l'insegnamento che mi hanno dato in seminario. Celebra ogni messa come se fosse la prima, come se fosse l'ultima, come se fosse l'unica messa che potrai celebrare. E ringrazio Dio degli insegnamenti che ho ricevuto. E in questa festa di San Bernardo, qui, alla Madonna della Guardia di Tortona, inizia anche la novena. La novena che io vorrei, come dire, chiamare esercizi spirituali della povera gente, perché magari voi non potete andare in qualche monastero sulle rupi o al mare e fare 7 giorni, uno ha la mamma da curare, i figli, i nipotini, qualcuno da andare a trovare all'ospedale, il Covid, tante cose. Ecco, vorrei vivere queste 7 serate come un piccolo corso di esercizi spirituali per voi e per me. Esercizi, io chiamo, della povera gente, nel senso di gente come Maria che non si dava delle arie. Ho chiesto al vostro rettore di poter usare qualche brano del Nuovo Testamento in cui si vedesse qualche momento della vita di Maria. E il primo brano che troviamo è quello che è stato proclamato adesso, quello che viene chiamato dell'Annunciazione. Mi sono messo un po' nei panni di questa ragazza. Pensate che già da 740 anni in Israele girava questa profezia che Dio, il Messia, sarebbe nato da una vergine, da una ragazza. Quindi presumo che, come magari tante altre ragazze, anche lei abbia vagheggiato qualche volta e accarezzato l'idea di dire: ma sarò io? Non lo sapremo mai, magari in paradiso glielo domanderemo. Ma questa ragazza mi ha molto stupito perché è una ragazza del popolo, una ragazza semplice. Non è una di quelle ragazze che quando gli capita una cosa vanno ad attaccarsi al telefonino. Fosse successo adesso, dopo la preghiera e l'incontro con l'angelo, avrebbe mandato WhatsApp, Instagram a tutti a dire: divento la regina del mondo, divento la madre di Dio. Quello che sappiamo come conseguenza di questa chiacchierata è quello che probabilmente ha detto a sua madre. Che cosa ha detto? Ma tu sai che la nostra cugina di 84 anni, svergognata da tutti, perché in Israele chi non generava era come se fosse stato maledetto da Dio, ma non sai che è incinta. E probabilmente gli ha detto: come farà a governare la casa, a lavare i pavimenti, a pulire? E si mette in una carovana per andare. Ma mi piace pensare anche alla scena. Sta ragazzina è lì, qualcuno dice 12, qualcuno dice 13, 15 anni, è lì a pregare, arriva questo angelo, ed è bellissimo anche l'incontro con l'angelo, perché l'angelo, come in tantissime altre occasioni della Bibbia, inizia con un rallegrati, caire che caritomene. Se voi fate passare la Bibbia, non stasera, che sennò non andate più a letto, ma vedrete che negli annunci che l'angelo fa a qualcuno, le prime parole sono sempre di speranza, di gioia. Non temere, non temere, gioisci. Mi viene da pensare a tante persone che noi incontriamo o per la strada o all'interno della famiglia. Come aprono la bocca, magari al mattino, invece magari di dire: ma che buon profumo di caffè, ma hai fatto le brioche? No, prima cosa che anda a dire è lamentarsi di qualcosa, lamentarsi di un parente, lamentarsi di una situazione. E invece qui c'è uno stile da parte di Dio. Quando viene in contatto con l'uomo, le sue prime parole sono: non temere, rallegrati. E questa ragazzina ha avuto anche il coraggio di controbattere. Cioè non è quella donna che penseremmo noi 2000 anni fa: Dio ha detto così, va bene, grazie, arrivederci. No, ma come? Ma come è possibile? Io non conosco uomo. Ecco, questa ragazza ha il coraggio di dire a Dio tramite l'angelo: la mia situazione è quella di una povera ragazza, pulisco la casa, vado a prendere l'acqua, aiuto qualche parente anziana, forse mi è venuto in mente qualche volta ad accarezzare questo sogno. Ma poi soprattutto comincia a capire che se questo sogno si avverasse, lei avrebbe patito di una enorme solitudine. Perché di una enorme solitudine? Se voi leggete la vita del santo Charles de Foucault, quando lui passava in queste tribù, una volta incontra una ragazza col suo promesso sposo, e allora viene a sapere che tra un po' si sposeranno, organizzeranno la festa, eccetera. Ma dopo Charles de Foucault passa ancora 2 o 3 anni dopo e domanda al capo tribù: ma non vedo più, ho visto il ragazzo ma non ho visto la ragazza. Allora il capo tribù gli fa un segno molto eloquente: sgozzata. Perché? Perché al matrimonio lei era incinta già. Non si sa di chi, non si sa come. In Israele era così. Quindi penso anche a che razza di dubbi e di paure, di solitudini abbia passato questa ragazzina nella strada dove è andata ad Aincara in 120 chilometri a piedi a far la sguattera, e a quando sarebbe tornata indietro. I nostri paesi, nonostante tutti i telefonini che abbiamo, rimangono ancora un po' pettegoli, calunniosi. Quando avrebbero visto questa pancetta crescente, ma a chi avrebbe fatto credere che era opera dello Spirito Santo? 200, 300 persone, Nazareth. ma chi le avrebbe creduto? E quindi penso anche a tutta la fatica, a tutta la paura che lei ha provato. Però alla fine viene fuori con queste parole che noi stimiamo molto. Fiat. Lei non avrà detto fiat, perché era un'ebrea, magari avrà detto gegeneto, questi verbi che usano loro. Però dice una cosa essenziale. Quando noi preti recitavamo il breviario in latino, se c'è qualcuno più vecchio di me si ricorderà, alcuni salmi si concludevano con queste parole: fiat, fiat, oppure amen, amen. Che cosa vogliono dire queste parole? Ci sto. Avvenga in me quello che hai detto. Noi abbiamo l'indicativo, congiuntivo, l'imperativo. Loro, questi ebrei, quasi come i greci, avevano una forma, i greci la chiamavano ottativo, cioè di desiderio, che voleva dire: ci sto, non vedo l'ora che si realizzi questo. Nonostante quelle paure che lei si è immaginata dentro, dice a Dio il suo sì. E noi vogliamo iniziare questa sera i nostri piccoli esercizi spirituali muovendo dentro di noi i nostri sentimenti, i nostri desideri, le nostre intenzioni, la nostra vita. A Dio non interessa cosa avete fatto fino adesso, fino a mezz'ora fa. Se siete qui volentieri, se siete qui per forza, se siete qui per tradizione, se siete qui per convinzione, se siete qui ma non dovreste essere qui perché non ci meritiamo la presenza di Dio, a Dio non interessa niente di tutto questo. A Dio interessa che noi in questo momento diciamo, da questo momento in avanti, Signore, ci sto. Anche se sono già prete, se sono già vescovo, sì, si ricomincia, si va avanti. Anche questa sera ti dico il mio sì. Sono dubbioso, sono perplesso. Signore, voglio come Maria dirti il mio sì. Questa ragazza sconosciuta al mondo, questa ragazza nella sua semplicità ha fatto la storia. Quasi a dire a ognuno di noi: anche tu puoi fare la tua storia, ma non con cose grandi o straordinarie, ma facendo straordinariamente bene le cose ordinarie. Buongiorno, come stai? Come va? Ti vedo un po' preoccupata. Cosa posso fare per te? Grazie. Scusami, queste piccole cose sono le cose di cui noi abbiamo bisogno. Sono quelle cose che ci mettono nella condizione di dire e di fare quello che ha fatto Maria. Sono la serva. Sono qui. Quello che c'è da fare, non vedo l'ora che si compia. E allora vi invito come piccolo impegno per domani a dire qualche sì di più e a dire al Signore: Signore, 20 agosto 2021, ti dico ancora una volta sì e aiutami a cambiare la vita come hai stravolto nell'Annunciazione la vita di una ragazza che ti ha detto solo sì.